Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Io posso dire qualcosa che è vera per ciascuno di noi. Cioè, vogliamo gioia. Giusto? Vogliamo gioia. Ognuno di noi vuole gioia. Perché questo? Perché Dio ci ha creati per la gioia. Dio ci ha creati per la gioia. Dio ci ha creati nella sua immagine. E Dio è un Dio di gioia. Ma spesso noi non abbiamo gioia. Anzi, per tante persone è molto raro avere vera gioia. Allora, c'è quell'euforia che chiamiamo gioia. Oh, sto bene! Che sparisce appena arriva la prossima botta. Quello non è gioia. Perché la gioia non sparisce. Se quello che tu chiami gioia sparisci appena arriva un'ondata di cose brutte, non era mai gioia. Perché la gioia è radicata. La gioia è duratura. La gioia è immensa. L'Apostolo Paolo aveva gioia. Anche se ha sofferto più di tantissimi altri credenti. Quanto odio nei suoi confronti, quante volte ha subito terribili cose, quanto è stato frustrato, lapidato, naufragiato, aveva fame, nudità, odiato, doveva scappare per la vita. Cioè era terribile, accusato falsamente, ma Paolo in prigione aveva gioia. La lettera ai Filippesi che stiamo studiando è stata scritta mentre Paolo era in carcere, in prigione, probabilmente quello a Roma. Eppure Paolo aveva profonda gioia. Com'è possibile? Oggi nel nostro studio vogliamo capire da dove veniva la gioia di Paolo, perché quello che lui aveva come fonte di gioia abbiamo anche noi. E se tu non hai gioia, è perché tu stai cercando la gioia nel posto sbagliato. Grazie a Dio per questo. Perché vuol dire che posso scegliere dove sto cercando la gioia. Avere o non avere la vera gioia dipende da dove cerchiamo la gioia. Dove stai cercando tu la tua gioia? Dove cercava Paolo la sua gioia? Allora, se riconosciamo la verità che ogni benedizione viene da Dio, allora quando riceviamo beni, benedizioni, e ne abbiamo tantissimi, ringrazieremo Dio. E questo è fondamentale, questo è essenziale per poter arrivare ad avere la gioia. Quindi, domanda, per che cosa ringrazia Dio di più? Se i vostri figli dovessero tenere un quaderno, per che cosa papà, per che cosa la mamma, se tuo coniuge, se un amico, un'amica, una sorella, dovesse tenere noto di ogni volta che preghi, anche personalmente che forse non sono presenti, per che cosa ringrazia Dio di più? Le cose più profonde o le benedizioni piccole? Allora, nel mondo le persone desiderano tante cose. Alcuni desiderano cose grandi alle occhi del mondo, desiderano grandi ricchezze, grandi avventure, grandi vittorie. Altre persone, forse tu, desiderano cose molto più semplici. Per tante persone basta una vita tranquilla, con pochi problemi e il minimo, mi basta quello. Cioè, tante persone non cercano grandi cose. Basta un lavoro stabile, un lavoro sicuro. Ah, adesso sei a posto, giusto? Se hai un lavoro sicuro, soldi sufficienti, buona salute. Se io potessi avere, in italiano si dice basta la salute. Non è mica vero, ma se lo dice. Hanno la famiglia, però non hanno gioia. Quali sono i tuoi desideri? È molto importante capire dove stiamo cercando la gioia, perché se stiamo cercando nel posto sbagliato, non avremo mai la vera gioia. Quello che viene da Dio, perché la vera gioia è un frutto dello Spirito Santo, giusto? Il frutto dello Spirito. Quindi quello che ogni essere umano desidera è un frutto dello Spirito Santo. E non puoi avere se lo Spirito Santo non dimora in te, non ti riempia. Quindi, quali sono i tuoi desideri? Nel brano che vogliamo vedere oggi vedremo che la vera gioia è legata ad amare. La vera gioia è legata ad amare gli uni gli altri e desiderare la gloria di Dio e il suo regno. E le due cose vanno insieme. Quando Dio salva una persona, quella persona diventa parte della famiglia di Dio. Se lui riconosce questo, la sua gioia sarà strettamente legata, dove cerca la gioia, alla gioia degli altri credenti. E a quello che porta gloria a Dio. Allora, quello che vogliamo vedere è Filippesi 1, se volete trovare, e voglio leggere oggi da 3 a 6, ma inizio con versetto 1 solo per contesto. Leggo Filippesi 1 da 1 a 6. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Iniziando nel versetto 3, vediamo l'amore che Paolo aveva per questi credenti e vediamo la gioia di Paolo, quella gioia che ognuno di noi vuole avere. Consideriamo quello che dava gioia a Paolo, perché sarà lì che possiamo trovare la vera gioia anche noi. Leggo di nuovo i versetti 3 a 5. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Voglio notare in questi versetti uno che Paolo ringrazia Dio, che Paolo ringrazia Dio ripetutamente, lo ringrazia con gioia per i credenti e soprattutto con gioia per i credenti a causa della loro salvezza. Consideriamo questi versetti. Prima di tutto, notate che Paolo ringraziava Dio. Il versetto inizia con la frase: rendo grazie al mio Dio. Rendo grazie, grazie, oh Padre, grazie. Dio è la fonte di ogni benedizione, quindi quando ringraziamo è giusto ringraziare Dio. Certamente Dio ci dà benedizioni anche tramite le persone, però anche in quel caso è Dio che ci dà quella benedizione. Ha messo sul cuore di quella persona, ha dato a quella persona quello che ha dato a noi, la capacità, la consolazione, la verità, l'aiuto, quello che è. Quindi è importante ringraziare Dio costantemente. È fondamentale. Infatti, notate che Paolo ringraziava Dio ripetutamente. Leggo versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Tu ringrazi Dio ripetutamente? Tu ringrazi Dio ripetutamente, che se proprio giorno per giorno esce ringraziamento e ringraziamento dalla mattina alla sera? Questo è se no, sei nel peccato. E poi scordatela di trovare la gioia e anche la pace. Se tu non stai ringraziando Dio dalla mattina alla sera, tu sei nel peccato, non avrai mai la vera gioia, non avrai avrà mai la vera pace, tu puoi cercare dappertutto e non ce l'avrai. Perché la vera gioia e la pace è anche frutto dello Spirito. E il ringraziamento è la base per avere gli occhi su Dio. E poi notate nel versetto 4 come Paolo pregava per loro. Pregava ringraziando Dio, pregava ripetutamente ringraziando Dio. E che cosa pregava? O come? Versetto 4. Pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia preghiera. Paolo, in preghiera dopo preghiera dopo preghiera dopo preghiera, ringraziava Dio, pregava sempre con gioia per loro. In ogni sua preghiera, Paolo aveva già ringraziato Dio per loro, ma continuava a ringraziare Dio per le stesse cose. Quante volte ci agitiamo per le stesse cose? Quante volte chiediamo le stesse cose, ma non ringraziamo per le stesse cose? Ma Paolo sì. È fondamentale che noi ringraziamo Dio con gioia per le cose che dovrebbero darci gioia. Dobbiamo abbondare nel ringraziamento. Qual è la nostra tendenza carnale? È di abbondare nel ringraziamento oppure è di abbondare nelle preoccupazioni, nei desideri per le cose del mondo? I pensieri, di che cosa tendiamo ad abbondare? Paolo abbondava nel ringraziamento con gioia per loro a Dio. E Paolo ha quello che io voglio. Lui ha gioia, io voglio gioia. Cosa vuoi tu? Io voglio gioia. Paolo mi dice, ci dice, imitate me come io imito Cristo. Quindi sto guardando Paolo perché io voglio gioia. Anziché abbondare in preoccupazioni, in desideri, dovremo abbondare nel ringraziamento. E notate che Paolo ringraziava Dio per la salvezza di questi credenti. Ringraziava continuamente Dio per la salvezza. Tu ringrazi Dio costantemente. Cioè, vorrei invitare ciascuno a valutare. Io proprio come pratica sono riempita di ringraziamento. Questo sarebbe una descrizione di come il mio cuore proprio, Signore, grazie, Signore, grazie, Signore, grazie per, non in senso, no, dire grazie bisogna dire per che cosa. Però tu, che possiamo essere così. Se no, confessa il tuo peccato. Signore, perdonami, non sono grato a te. Poi voglio notare che Paolo ringraziava Dio con gioia, pregava ringraziando Dio, pregando sempre con gioia per loro. Come ho detto, Dio ci ha creati per la gioia. Gesù parla più volte in Giovanni affinché la vostra gioia sia completa. Gesù parla di come avere gioia completa. Il nostro cuore non sarà mai soddisfatto se non siamo riempiti di gioia. E Paolo pregava sempre con gioia per loro. Per quale motivo? Qui c'è la chiave. Per quale motivo Paolo pregava sempre con gioia? Cosa dava gioia? Estremamente importante capire questo. Per quale motivo Paolo aveva gioia per loro, una gioia profonda, una gioia duratura, una gioia vera, nonostante che Paolo era in prigione? Per quale motivo avere grande gioia? Aveva grande gioia per quale motivo? Ok, leggo 4 e 5 e vediamo il motivo per cui Paolo pregava sempre con gioia per loro. E questo è un motivo che anche noi abbiamo. Quello che aveva Paolo abbiamo noi. Quindi il motivo che Paolo aveva di abbondare in ringraziamento e in gioia, abbiamo lo stesso motivo, noi. Leggo 4 e 5. Pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. Avete visto? Quello per cui Paolo ringraziava Dio. Non è quello per cui di solito noi ringraziamo Dio. Paolo, a differenza da noi, ringraziava Dio per la loro collaborazione all'Evangelo, ovvero per la loro salvezza in Gesù Cristo. La frase "la vostra collaborazione all'Evangelo" si riferisce al fatto che erano veramente salvati ed erano ripieni di frutti della salvezza. E la comunione, la parola collaborazione in greco, koinonia, comunione, la vostra comunione, partecipazione all'Evangelo. Voi partecipate prima di tutto perché siete salvati, secondo perché vivete per l'Evangelo, avevano mandato a Paolo più volte sostegno per promuovere l'Evangelo, loro guardavano a Dio, non si stancavano ad evangelizzare, a promuovere il regno di Dio, quindi erano partecipi all'Evangelo per conto loro perché erano stati salvati e poi vivevano per promuovere l'Evangelo e per quello erano collaboratori dell'Evangelo. E Paolo ringraziava Dio volta dopo volta con gioia per la loro salvezza, la loro vita in Cristo. Allora, a volte noi tendiamo a ringraziare Dio per le cose che riguardano noi, il mio lavoro, la mia salute, la mia famiglia, ed è giusto, ma è piccolo. Perché vuol dire, non mi interessa il regno di Dio, mi interessa la mia vita, io voglio stare bene, io voglio avere i miei cari vicini, io voglio avere pochi problemi, io voglio avere abbastanza da mangiare. Giusto, ma che vita povera. Che vita povera. Cosa ci insegna Gesù nel Padre nostro, come pregare? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. O che possiamo allargare i nostri cuori a desiderare il regno di Dio. La lezione importante per noi qui è che spesse volte ci sfugge la gioia perché spesse volte abbiamo il muso lungo, spesse volte siamo abbattuti, pieno dei nostri problemi, pieno dei nostri desideri insoddisfatti e non pieni di un desiderio per la gloria di Dio. Quando non abbiamo gioia, di solito è perché la stiamo cercando nel posto sbagliato. Non stiamo vedendo le ricchezze delle benedizioni che abbiamo in Cristo è una delle benedizioni più grandi che abbiamo. E di vedere Dio all'opera in altre persone. Voglio ripetere questo perché è una cosa che spesso non vediamo. Una delle benedizioni più grandi che abbiamo è di avere altri credenti nella nostra vita. Paolo non abitava a Filippi, era a Roma in prigione. Però solo il fatto di sentire di loro dava grande gioia a lui. La salvezza di altre persone è un'immensa benedizione. E quando abbiamo la gioia per la salvezza di altre persone, la nostra gioia sarà profonda, duratura e non sarà scossa dalle difficoltà e i problemi della vita. Voglio darvi un semplice esempio, sperando che in qualche modo possa essere un aiuto per capire meglio perché abbiamo o non abbiamo gioia. Immaginate un figlio che ha 15 anni, ha buoni genitori che lo amano tanto, ha preziosi fratelli e sorelle, una famiglia veramente piena di amore e loro lo amano. Non gli manca nulla, è una famiglia unita, abbonda in questa casa la gioia, l'amore l'uno per l'altro, una famiglia quasi da sogno. Però c'è questa famiglia. Ma questo ragazzo è spesso molto scontento. Perché? Egli è scontento perché anziché cercare la sua gioia in quello che veramente vale, che lui ha in abbondanza, cerca la sua gioia in quello che non ha vero valore, che non può soddisfare. Lui cerca la sua gioia nell'avere il motorino che i genitori hanno deciso di non comprarlo. Cerca la sua gioia nell'avere più tempo per divertirsi, invece loro che abitano in campagna, hanno un terreno con 8 figli, hanno un grande orto e lui deve aiutare molto e non ha tutto questo tempo che vorrebbe. Lui cerca la gioia volendo essere più bravo sulla squadra e non è più bravo. Ci sono vari più bravi di lui. Anche quando riesce a ottenere qualcosa che desidera, non li soddisfa mai a fondo. E non dura tanto. Quindi la vera gioia gli scappa. Non ha la vera gioia. Questo ragazzo pensa pochissimo all'immensità delle benedizioni che ha avendo questa famiglia. Non pensa tanto al fatto che è molto amato. Non ci pensa. Non pensa a questi rapporti dove c'è persone che lo amano, che lo hanno amato da quando è nato o quando sono nati loro per i fratelli e lo ameranno per tutta la vita. Lui non pensa a questo. E quindi, quando succedono cose belle nella vita dei suoi fratelli o sorelle, non dà gioia a lui. Non dà gioia a lui. Egli cerca la gioia nelle benedizioni e non benedizioni terreni, nelle cose che passano, in quello che è di poco vero valore, e lui ha pochissima gioia. Effettivamente potremmo dire che ha poca gioia perché egli ama poco. Egli ha poca gioia perché ama poco. Ama poco. Non vede il privilegio di far parte di una famiglia. Non trova gioia in loro e gli manca la gioia perché è egoista. Ama poco e cerca la sua gioia nelle cose sbagliate, in quello che innalza lui, in quello che porta al suo beneficio. Quel ragazzo manca la gioia non perché manca motivi per avere gioia. Di motivi ne ha tanti, quelli veri. Lui manca la gioia non perché non ha motivo di avere la gioia, manca la gioia perché cerca la gioia peccando nei posti sbagliati come un egoista, un orgoglioso. Lui non ama, ringrazia pochissimo e non ha la gioia. Confrontiamo quel ragazzo con l'Apostolo Paolo. Paolo in prigione, Paolo maltrattato, Paolo che aveva sofferto da decenni, Paolo aveva grande gioia perché Paolo amava tanto. Paolo amava tanto. Paolo non viveva focalizzando: oh, ho ricevuto tutte quelle frustrate. Oh, mi hanno lapidato. Oh, mi hanno odiato. Oh, i miei collaboratori mi hanno abbandonato. Che è successo a lui? Paolo non stava focalizzando su quelle cose. Paolo stava focalizzando sul regno di Dio, sul fatto che c'erano delle persone salvate che andavano avanti nella fede. I filippesi sono uno dei primi esempi di questo. Credenti che da più di 10 anni andavano avanti nella fede, vedendo chiari i frutti della loro salvezza. Infatti, questo era circa 10 anni dopo che aveva evangelizzato Filippi. Quindi non era che erano stati salvati il mese precedente, oh che bello la loro salvezza! No, il fatto che erano salvati anche da anni continuava a dare gioia a Paolo. Allora, voglio chiedere a ciascuno, la salvezza di altre persone ti dà immensa gioia? Se sì, perché? Se no, perché? Che cos'è che determina se tu avrai grande gioia nella salvezza di altri? E non solo quando uno diventa salvato, ma il fatto che è salvato. Che cosa determina se tu avrai grande gioia in quello o no? C'è qualcosa di fondamentale. Vi spiego. Vi do un esempio per forse aiutarci a capire. Quando una squadra italiana o la squadra nazionale gioca in un campionato mondiale, oppure nelle Olimpiadi un italiano partecipa in questo o quell'altro sport, quando l'Italia o quell'italiano in questo o quell'altro sport vince, la maggioranza degli italiani, non tutti, ma la maggioranza, ne è contenta? Sì, se arriviamo al medaglio di oro o vinciamo il mondiale, mondiale, contenti, euforia nelle strade. Certo. Ma perché? Fermiamoci a... Sì, certamente la maggioranza sono stracontenti. Perché sono contenti? Perché se hanno giocato in calcio, quanti giocatori sono sul campo? 11. Se hanno giocato un 11 più ci sono quelle che sostituiscono. Ok, no? Sì? Ok, sono abbastanza esperto. Quindi una quindicina di uomini sono entrati in quel campo e hanno giocato. Ma ci sono milioni e milioni di italiani che sono tutti esuberanti, ma non hanno giocato loro. Non hanno giocato loro. Allora, perché? Perché sono così esuberanti che non hanno giocato? Perché? Questo è importantissimo. Perché queste persone si identificano con quella squadra. Cioè loro dicono, noi, quella è la nostra squadra, quella è la nostra squadra, fa parte di noi, perciò la loro vittoria è la nostra vittoria. Identificandosi con quella squadra, considerano, contano la vittoria di quella squadra come la propria vittoria. Eppure qui devo dire due cose. Uno, il legame che hanno con quella squadra è un legame artificiale, non è organico. Cioè, conosco persone che sono tifosi di una certa squadra. E poi per qualche motivo, forse si stufano perché non vincono, non lo so, per qualche motivo non sono più tifosi di quella squadra e adesso decidono di essere tifosi di un'altra squadra. Ho visto questo negli anni. Ma allora il legame non era un legame organico, era un legame scelto. Quella è la mia squadra. Ma perché ho scelto così? Uno, il legame non è veramente fortissimo. Numero due, anche se loro lo fanno forte, ma senza vera base. Numero due, la vittoria di quella squadra non porta alcun vero valore a loro. Non cambia nulla nella loro vita. E loro stessi fra pochissimo tempo non ci penseranno più. Non cambia la vita. Cosa vuol dire? Se noi ci identifichiamo con altri, allora le benedizioni che arrivano loro ci danno gioia. Questo è importante capire, che è una parte centrale della vita cristiana. Quando Dio ci salva, non solo ci salva dall'inferno, ma ci fa parte del regno di Dio, ci fa parte della famiglia di Dio, diventa veramente la nostra famiglia e non è un legame artificiale, è un legame organico. Quanto dura? Quanto dura il legame con la famiglia di Dio per una persona salvata? Quanto dura? Letteralmente, non solo tutta la vita, tutta l'eternità. I legami umani non durano così. I legami di genitori e figli, marito e moglie, non durano così. Il legame umano più stretto secondo Dio non è madre e figlio, padre e figlio, è marito e moglie, perché sono considerati perfino una carne. Ma Gesù è chiarissimo che finisce con la morte. Non c'è più legame in cielo. Per quello è validissimo il mio suocero era sposato 3 volte, perché le prime vo 2 volte la moglie è morta, la prima moglie, la seconda mo moglie, e poi si è risposato ancora. Tutto valido davanti a Dio, tutti in Cristo. Ma in cielo di chi è marito? Di nessuno, perché non c'è matrimonio in cielo. Ma il legame nella famiglia di Dio è il legame più grande, perché dura per tutta la vita e dura per tutta l'eternità. Questo vuol dire che qualunque benedizione a qualunque altro credente è una vittoria mia, è una benedizione a me. Questo è il motivo per cui possiamo gioire con chi gioisce, piangere con chi piange. E quando il nostro Dio viene glorificato con un'altra vittoria, perché salva un'altra persona, porta avanti la sua opera, si glorifica in un altro modo. Quello è una vittoria nostra. Se la mia squadra di calcio vince, onestamente non cambia nulla nella mia vita. Se il mio Dio vince salvando qualcuno in Mongolia, mi cambierà l'eternità. Perché per tutta l'eternità anche quel credente porterà gloria al mio Dio a cui veramente appartengo. Veramente. Cioè, umanamente e giustamente, un genitore, suo figlio, viene premiato, riconosciuto, prende un buon lavoro, benedetto, e il genitore ha gioia perché si identifica giustamente con il figlio. Quindi la benedizione per il figlio la sente anche il genitore ed è giusto. Quanto di più dovremo avere gioia? Possiamo avere gioia quando riconosciamo chi siamo in Gesù Cristo. Le vittorie sulla terra, quanto durano? Una vittoria nello sport, cosa cambia? Una vittoria in una guerra. A Manuel piace studiare le guerre, ma una vittoria nella guerra cambia temporaneamente, ma dopo pochi anni quello che avevano vinto non è più nulla e forse ci sarà un'altra guerra e questa volta perderanno. Cioè, le vittorie nelle guerre, una vittoria, tuo figlio prende un ottimo lavoro con un'ottima paga. Oh, che bello, che bello, che bello. E se non prende un ottimo lavoro con un'ottima paga, se passa dal lavoro dopo lavoro che pagano poco, arriverà la morte lo stesso giorno che sarebbe arrivato la morte. Non cambia. Ma quello che Dio fa cambia. Abbiamo bisogno di una prospettiva eterna. Non so chi raccontare, quando eravamo molto più giovani, abitavamo a Bologna, padrone di casa era un uomo ricchissimo, un notaio. Ex presidente dei notai, era in pensione, il giardiniere coetaneo di lui era non povero, ma in pensione molto base, semplice. E E questi due uomini, uno viveva in un grande lusso, l'altro viveva necessario. Ho detto, ma che cambia? Che cambia? Tutti e due sono morti. Ho evangelizzato tutti e due. E di quello che so, tutti e due sono morti senza Gesù Cristo. Tutti e due. Se tu non hai gioia nel quello che Dio sta facendo, stai peccando perché non ti stai identificando con Cristo. Non avrai mai gioia, non avrai mai vera pace. E hai bisogno di dire, Signore, perdonami, sono un grande egoista, pensando alla mia vita, alle mie situazioni, ai miei problemi e a te, al tuo regno. Non ci penso quasi per niente. Quando Gesù ci insegna la preghiera basilare per come pregare, o Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, voglio che sia conosciuto, adorato, lodato, creduto. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi, se non stai vedendo la tua identità in Cristo, ti invito a cambiare direzione. L'Apostolo Paolo si trovava in prigione quando scrisse questa epistola, eppure aveva grande gioia, ringraziava Dio continuamente con gioia per loro, perché sapeva della loro salvezza. Io prego che possiamo capire questo. Però vi pongo una domanda. Come mai Paolo poteva avere questa gioia? Tu puoi avere una gioia profonda se sai di perdere quello che hai. Pensate questo: se tu hai qualcosa preziosa a te, ma tu sai che puoi perdere o che perderai quella cosa, quanto grande può essere la tua gioia? Un esempio: hai una persona a te molto cara che sta con te, però ha una malattia. E i dottori dicono questo: non possiamo dirti quando, perché è una malattia, però lui morirà da questo, se non succede un incidente o qualcosa, morirà di questo e può essere in qualunque giornata, può andare avanti 20 anni, ma può morire, ma proprio può morire a giornate, in questi giorni, perché è così grave, la minima cosa scatta e lui morirà. E tu sai questo. Quindi lo ami e lì presente nella tua vita. La tua gioia sarà piena o sarà mischiata con pesi? Sarà piena o sarà mischiata con pesi? È la gioia che hai per quella persona. Sarà mischiata con pesi. Non sarà, sarà gioia, ma anche con un grande dolore che convive ogni mattina, perché il dottore dice, guarda, e molto possibilmente dormirà, morirà durante il sonno. Quindi cosa fai ogni mattina? Corri nella sua stanza per vedere se ancora respira. Ti alzi. Ah, come sarà? Sarà ancora in vita? Ogni mattina. Se noi possiamo perdere quello che ci dà gioia, non può essere una gioia completa. Per avere una gioia completa che Gesù ci offre, dobbiamo avere una gioia che ha un valore immenso e che non si può perdere. Ma ogni tesoro sulla terra, le persone care, la buona salute, tutto si può perdere. Non è che si può perdere. Ogni benedizione di terreno perderemo. Prima o poi si perde ogni lavoro, lavoro sicuro, si perde il lavoro. Forse con la pensione, forse con la morte, forse perché la ditta fallisce, ma perderai ogni lavoro. Si perde la salute, si perde le forze, si perde le persone care, si perde tutto quello che è di vero valore. Allora, come poteva Paolo avere una gioia così grande, una gioia completa? Perché Paolo, nonostante che era in prigione, trovava gioia in questi credenti che Dio aveva salvato circa 10 anni prima. E lui poteva avere una gioia sicura perché lui sapeva che sarebbero sempre salvati, che non potevano perdere la loro salvezza. Allora, ascoltami bene, questo non è Una volta salvata, sempre salvata. Perché certi pensano che una persona salvata di nome e poi torna indietro, ha perso la salvezza. No, non ha perso la salvezza. Non era mai salvata. Leggo 4 a 6. Molto importante questo, 4 a 6. Pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. La gioia di Paolo era dovuta alla loro collaborazione nell'Evangelo, ovvero il fatto che erano salvati. E poi era certo che questo durerebbe perché, versetto 6 di nuovo, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Paolo aveva piena convinzione che Dio, che aveva iniziato la buona opera della salvezza in loro, avrebbe portato a compimento quell'opera fino al giorno di Cristo, fino al ritorno di Cristo. Negli anni, come pastori, il dubbio più comune che ho incontrato in tantissimi credenti era il dubbio della salvezza. Probabilmente ogni credente in un momento o l'altro dubita la propria salvezza. Ma ogni volta, finora, che ho conosciuto qualcuno che dubitava la salvezza, e ne ho conosciuto tanti, non dubitava mai una persona così, non dubitava mai l'opera di Cristo, non dubitava mai la risurrezione, non dubitava mai che il sacrificio di Cristo fosse sufficiente, piuttosto dubitava se stesso, dubitava la sincerità, dubitava la propria fede, dubitava il fatto di amare Dio abbastanza, o di amare gli altri abbastanza, o di odiare il peccato abbastanza. I dubbi erano sempre legati a guardare a se stesso, sempre. Se la salvezza dipendesse da noi, sarebbe da dubitare. Se la salvezza dipendesse da noi, sarebbe da dubitare, sarebbe anzi impossibile rimanere salvati. Grazie a Dio. La salvezza non inizia con un'opera nostra e non sarà la nostra opera a garantire che va avanti fino alla fine. È stato Dio stesso a iniziare la nostra salvezza e sarà Dio a portare la salvezza a compimento. Grazie a Dio per questa verità. Allora, per avere la pace, per avere la gioia, è fondamentale comprendere che è Dio che inizia la salvezza e la porta a compimento. Certamente c'è la parte umana. Ed è quello che vediamo. Vediamo la parte umana ed è giusto. Noi dobbiamo ravvederci, noi dobbiamo credere, noi dobbiamo camminare in santità, ma dietro le quinte c'è Dio all'opera. È Dio che tocca il cuore. È Dio che vivifica uno che è spiritualmente morto. È Dio che dona il ravvedimento, Atti 11. È Dio che dona la fede, Efesini 2. È Dio che porta a compimento la sua opera. Paolo capiva questo e perciò Paolo aveva un'immensa gioia perché sapeva che Dio avrebbe portato a compimento la loro salvezza. Non dice, ma siete salvati oggi, ma forse fra poco tornerete indietro. Poi non avrebbe potuto avere gioia, ma lui sapeva. Voglio leggere le parole in Isaia 55, 10, 11. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver innaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Nulla può ostacolare Dio da portare a compimento la sua opera. Tutto quello che Dio inizia, Dio porta a compimento. Ecco perché Paolo poteva avere piena fiducia, certezza, convinzione che la salvezza di quei credenti era sicura. Un altro versetto che parla del fatto che Dio compie tutto quello che decide è Efesini 1:11. Dio opera, Dio compie tutto quello che decide, che si propone in sé. Leggo: in Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quello che Dio decide, Dio opera, porta a compimento. Quando Dio manda la sua parola che salverà una persona, Dio salva la persona e la porta fino alla fine. Allora, vediamo questo in tutta la Bibbia, che Dio quello che dice, Dio fa. Nulla ostacola Dio. Dio aveva detto di dare un figlio ad Abramo, ma Abramo era vecchio e la moglie era sterile. Non era un problema per Dio. Dio aveva detto che avrebbe dato il Messia tramite un discendente di Abramo, e Satana più volte ha cercato di uccidere i discendenti di Abramo. E Dio ha prodotto quel figlio. Dio aveva detto di portare i discendenti di Abramo in Egitto per 400 anni e di liberarli. Satana ha cercato di opporsi, ma Dio ha fatto come aveva detto. E quanti dettagli che non c'è tempo da dire. Tutto quello che Dio dichiara in grande e in piccolo, Dio porta a compimento. Tutte le profezie della Bibbia, tranne quelle che ancora riguardano il futuro, tutte le profezie sono state adempiute perfettamente. Ho fatto un corso di statistica anni fa. E statisticamente non è possibile che profezie inventate dagli uomini possano a quel punto arrivare così tanti adempiuti, adempiuti, adempiuti. Matematicamente va fuori le tabelle. E quindi, quando Dio inizia l'opera di salvezza in una persona, Dio la porterà a compimento. Possiamo fidarci non in noi stessi, non negli altri, ma in Dio. Nulla e nessuno può ostacolare Dio, le nostre debolezze. E siamo deboli e vacilliamo. Ma le nostre debolezze non ostacolano Dio. Dio porterà a compimento la sua opera. Grazie a Dio. Io posso fidarmi di Dio con la mia salvezza e con ogni dettaglio della mia vita, perché perfino i capelli della mia testa sono contati. L'andazzo di oggi. In questa dottrina, come in ogni dottrina biblica, dobbiamo avere una posizione equilibrata. Dobbiamo vedere non solo questa verità, ma le verità che si abbinano, che possono sembrare il contrario, per avere una posizione biblica. La salvezza è un'opera di Dio, ma questo non vuol dire che chiunque dice di essere salvato e non importa come uno vive. Non vuol dire quello. La Bibbia è chiara che la vera salvezza produce una vita nuova. Chi è salvata camminerà in novità di vita. Chi invece continua a vivere nel peccato non ha alcuna base per dire che è salvata. Lo fa, ma non è una cosa da dire. Gesù dichiara che molti dicono essere salvati, che non sono salvati. Tanti brani, leggo quello che conosciamo bene, Matteo 7, 21. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome schiacciato demoni? E fatti nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. È vero che Dio inizia l'opera di salvezza e porta a compimento la sua opera. Quindi la salvezza è sicura. Ma è anche vero che non tutti coloro che dicono di essere salvati sono salvati. Si vede da come vivono. Secondo Pietro 1:10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Impegnatevi di rendere sempre più sicura, cioè impegnatevi sempre di più, con grande impegno. No, no, io sono salvato, vivo come voglio. Se tu parli così, quasi sicuramente non sei mica salvato. In 2 Timoteo 2:19 leggiamo: Dio sa chi ha salvato, noi no, se non per come uno vive. Leggo. Tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Dio conosce coloro che sono i suoi. Dio conosce chi ha salvato, non ha nessun dubbio. E Dio, quando ha salvato una persona, la porterà a compimento quella salvezza. Ma chi nomina il nome di Cristo, io sono salvato, ritrarti dall'iniquità. Se no, non c'è alcuna evidenza che tu sei salvata o salvato. Stessa verità troviamo in un modo molto forte, sia l'un lato e l'altro della medaglia in Filippesi 2, 12-13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Questo brano ci vede tutti e due i lati. Dio salva e porta a compimento, ma dobbiamo vivere come se dipendesse da noi. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Cioè, compite la salvezza con timore e tremore, come se fosse possibile perderla, come se dipendesse da noi. Che vuol dire che mi aggrappo a Dio. Sapendo che però, non fermandomi lì, sapendo che, se no non ci serve la pace, sapendo che Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Mi impegno, ma non mi baso sul mio impegno, mi baso su Dio. Mi impegno con tutto il cuore, ma non trovo riposo nel mio impegno, trovo riposo in Dio. Quanto è importante questo. Un brano, Colossesi 1, 21-23, parla di questo. Parla della salvezza che Dio ha compiuto e dice che i veri salvati sono quelli che perseveranno. Leggo. Voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito. Dio ci ha salvati e Lui ci farà comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, opera di Dio, seppure perseveriamo nella fede, ma se Dio ci ha salvati, persevereremo nella fede. Tanti, tanti altri brani, ma il punto è chiaro, la salvezza è un'opera di Dio che produce una nuova creatura, un nuovo cuore che vivrà in novità di vita. Chi è veramente salvata, persevererà nella fede, avrà chiaro frutto della salvezza. Allora Paolo aveva visto in loro chiaro frutto della salvezza. Paolo si identificava con Gesù Cristo. Perciò ogni vittoria per il regno di Cristo era una vittoria per Paolo e per questo Paolo aveva gioia, nonostante che era in prigione. Aveva gioia e continuamente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, ringraziava Dio con gioia per la loro salvezza, pregando per loro. Quanto è importante fidarci che Dio porterà a compimento la sua opera e identificarci con Cristo. Allora, dove stai cercando la tua gioia? Tu guardi a Dio come il genio nel vaso che ti benedica con la tua famiglia, con i tuoi impegni, con i tuoi figli, con la tua salute, che ti togli i problemi troppo difficili e il tuo desiderio non c'entra il regno e la gloria di Dio, ma sei te stesso, allora avrai pochissima gioia, anche se hai quelle cose, e non avrai la pace, perché stai vivendo nel peccato egoisticamente, non stai pregando, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Trova il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Noi abbiamo davanti a noi la possibilità di avere un'immensa gioia tutti i giorni, a prescindere dalle circostanze della vita. Gioia abbinata con pace, quello che il nostro cuore desidera. Dobbiamo cercare nel posto giusto, dobbiamo identificarci con Cristo, dobbiamo identificarci con il popolo di Dio, dobbiamo avere gioia quando Dio benedice gli altri. La donna che non può avere figli dovrebbe avere grande gioia ogni volta che un'amica porta il suo nuovo figlio a lei. Dovrebbe avere gioia. Ci sono donne che no, mi fa male, perché vive egoisticamente. Dovremmo avere gioia. Oh Signore, grazie, grazie. Questo brano ci fa vedere il cuore di un uomo che aveva sofferto moltissimo, che in quel momento era in prigione ingiustamente, e mostra la sua gioia, un cuore che traboccava in ringraziamento. Paolo è un esempio per noi. E noi possiamo avere quella gioia, perché Dio sta operando anche oggi. Quindi, quello che veramente vale non è una vita che ha quello che vorresti tu o vorrei io. Quello che veramente vale è che i miei desideri si alzano molto più grande, che mi identifico col mio Signore e voglio che il suo nome sia conosciuto, che il suo Vangelo sia sparso, che il suo regno si allarga salvando altre persone, non solo i miei cari. O che possiamo avere il cuore di Paolo, perché così avremo la gioia di Paolo. Padre, la verità è che spesso noi non abbiamo la gioia, perché cerchiamo egoisticamente quello che vogliamo noi nel nostro piccolo mondo, non dico cose brutte, ma non abbiamo al cuore la tua gloria. Non abbiamo al cuore il tuo regno e guardiamo a te per farti convincerti di darci quello che vogliamo noi. Perdonaci per questo egoismo. Quanto stoltamente abbiamo mancato la gioia che tu ci offri, la grande gioia, la immensa gioia, la gioia completa. Quando Gesù parlava in Giovanni 15 di dimorare in lui era tutto legato a portare molto frutto. E diceva, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Perdonaci. Aiutaci a guardare a te, a vederci come parte di te perché siamo, parte della tua famiglia perché siamo. E voglio lodarti anche perché questo brano ci ricorda che tu porterai a compimento la tua opera. E se la nostra gioia è la tua opera, Allora la nostra gioia è ben fondata perché tu porterai a compimento la tua opera fino al giorno di Cristo. Tu sai che spesso non abbiamo vissuto così. Spesso abbiamo mancato la gioia e la pace perché cercavamo nei posti sbagliati. Perdonaci e grazie che possiamo cercare nei posti giusti. Allora, Padre, opera in noi, fai tutto quello che tu ritieni giusto, ma glorificati in noi, ti prego. Grazie, vogliamo la gioia. Ed è giusto volere la gioia, e quindi vogliamo cercare la gioia nel posto giusto. A te la gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.